Se non abbiamo altri argomenti, passerei all'argomento del messaggio, del messaggio, delle parole che il Signore mi ha dato, perché i messaggi sono quelli della salvezza che conosciamo bene, e sono scritti nella parola meravigliosa del Signore. Quindi ieri, siccome ero in visita da mia figlia, abbiamo parlato del Signore e lei mi ha detto che aveva dei problemi con sua madre per vivere bene insieme, perché sono tutte e due stanche della loro vita, non sono credenti e quindi hanno dei problemi anche a relazionarsi fra di loro e a compatirsi. E allora mia figlia, mentre eravamo in macchina, andavamo da una sua amica, mi diceva queste cose e allora è saltato fuori l'argomento della grazia. Cioè, se abbiamo conoscenza del Signore, della Scrittura, noi dobbiamo fare in modo che la grazia di Dio ci circondi, ci aiuti in tutte le circostanze della nostra vita. E allora le dicevo che anch'io ho avuto delle difficoltà in tante situazioni, con le mie sorelle ho dovuto uscire di casa, andare in una casa mia disabitata e invece ho preferito convivere con mia sorella, convivere. Lei fa la sua vita di nonna con due nipotine e io sono fratello, abito con lei perché ho capito che lei ha paura, chiudeva sempre tutto, chiudeva tutte con una solerzia la sera che sembrava un castello, insomma, che dovesse gestire un castello. E così lei ha piacere che io con la mia stanza nella sua casa posso alleviarle questo senso di solitudine. E devo dire che all'inizio era difficile parlare con mia sorella, perché essendo rimasta per tanto tempo da vedova sola con due figlie lontane, e avendo finito il lavoro che faceva in una casa di riposo come direttrice, quindi era una donna forte che, rimasta da sola, senza figli e niente, aveva tutte le sue idee ben precise nella testa. E allora al mattino era una tragedia cominciare a parlare, perché lei aveva le sue direttrici. Cioè, quindi io per un pezzo sono stato zitto, eccetera, ho subito questa situazione che non si poteva parlare, non si poteva avere comunione. Le cose, grazie a Dio, sono cambiate, perché, dicevo con mia figlia, tutto dipende dall'atteggiamento con cui tu parli con tua madre. Perché se sei indispettita dal suo dispetto, dal fatto che lei è scontenta, eccetera, e la rimbrotti, non otterrai mai niente. Dato che stai leggendo, ti ho dato da leggere la Scrittura, bisogna che tu impari a ricevere e a godere della grazia di Dio. La grazia di Dio. E allora quindi bisogna che tu ti prepari giorno dopo giorno, scrivendolo, ad avere un atteggiamento verso di lei di perdono. di amore, di comprensione, anche se è dispettosa. Perché se tu sei, lei è dispettosa, tu sei dispettoso, quando vi relazionate è un disastro. Sì. E quindi la grazia non c'è. La grazia, i comandamenti, quello che la scrittura ci dice è che è proprio questo, che noi dobbiamo invece in Cristo, confidando in Cristo per mezzo della fede, avere la certezza che il Signore ci chiama ad amare tutti, anche i nemici, nel Vangelo, perché solo relazionandoci con carità e con amore, non facendo caso delle parole che scappano, cattive, ma avendo carità e amore, cioè uno spirito di amore, quindi anche di preghiera, dicevo con mia figlia, poi tu vedrai che il suo atteggiamento cambia, perché se no tu non fai altro che amareggiarti, lei si amareggia e la vita diventa triste. E allora consideravo queste cose e le ho detto: scriviti queste cose stasera, due o tre volte, se hai capito, 44 anni, dico, ho capito, spero che abbia capito, perché la grazia è un dono del cielo, è un dono del cielo a chi crede, a chi si dispone in Cristo a perdonare il prossimo e ad amare, a perdonare e ad andare avanti con uno spirito caritatevole. E allora questo argomento mi ha poi convinto a passare delle figure della scrittura che adesso esamineremo, in particolare Giacobbe, per esempio, e suo fratello Esaù, per esempio Caino e Abele, per esempio altre situazioni che ci sono nella scrittura, perché in effetti questo problema è sempre esistito, e proprio nel popolo di Dio, all'interno del popolo di Dio. Quindi non è facile capire come noi possiamo usufruire della grazia di Dio. Occorre un impegno specifico al fine di, dando amore e perdono che abbiamo ricevuto gratis da Gesù, dando amore attorno a noi, morendo a noi stessi, al nostro egoismo, poter far sì che il nostro atteggiamento diventi un atteggiamento che fa sì che la grazia celeste che è là su in cielo non è sulla terra, perché qui sulla terra c'è Satana e noi siamo peccatori, rimaniamo peccatori tutta la vita. Noi siamo peccatori e rimaniamo peccatori tutta la vita. Anche gli sposi che si amano così tanto, col matrimonio fresco, se non recepiscono il messaggio della grazia, falliscono. Io sono un esempio di fallimenti. Sono un esempio di fallimenti della grazia, ma adesso io non posso più dire che non conosco questo meccanismo meraviglioso che il Signore ci ha messo a disposizione in Cristo Gesù. E così volevo dirvi che questa grazia vuole ricercata, e bisogna fare un esercizio di preghiera e di confessione di peccato davanti al Signore o anche davanti agli altri se manchiamo a queste cose. Bisogna umiliarsi, c'è niente da fare, perché umiltà e fede sono chiuse in un cerchio unico. Quindi se io stesso con mia sorella ho dovuto riconoscere in certi casi, dovuto io perdonare per primo e confessare i miei peccati, e allora adesso sto raccogliendo una convivenza piacevole con mia sorella, che anche lei è rallegrata. Ma lei non poteva, essendo una brava cattolica, lei è una cattolica a suo modo, per cui lei non aveva questa sensibilità. Ma io, che ce l'ho attraverso la scrittura, ho dovuto prendere atto di queste cose e pensare di compiere gli atti adeguati affinché, per avere grazia, bisogna grazia, abbiamo bisogno di grazia, abbiamo bisogno di una magnifica grazia. Allora, vorrei che andassimo in Ebrei al capitolo 12 per capire che razza di personaggio era ed è diventato Esaù. Esaù qui nel messaggio degli Ebrei, del fratello che ha ricevuto dallo Spirito Santo questo messaggio meraviglioso, è l'emblema di uno che ha rifiutato la grazia ed è l'emblema di coloro che rifiutano la salvezza, hanno rifiutato le benedizioni e la salvezza. Quindi è una cosa tremenda, cioè colui che rifiuta la grazia della salvezza e poi rimane nel peccato, si allontana inevitabilmente dal Signore e quindi anche dalla grazia, e quindi vive nel peccato ed è sotto l'impero di Satana. Così dicevo a mia figlia: voi non vi rendete conto, cioè, o te ne renderai conto se tu leggi la scrittura, ti renderai conto che in questo mondo è sotto l'impero di Satana e tu stessa sei sotto la sua legge, e ti renderai conto che solo confidando in Gesù, cioè colui che è stato istituito da Dio nostro Salvatore e che col suo sangue e col suo sacrificio ha interceduto per noi, solo in Lui possiamo avere grazia. Dio può allontanare Satana dalla nostra vita, può allontanare Satana dalla nostra vita. Quindi, allora, 12:14. Dice: procacciate pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore, badando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio. Vedete la grazia dov'è? E nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia, sì che molti di voi restino infetti, e che nessuno sia fornicatore o profano come Esaù, che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura. Poiché voi sapete che anche quando più tardi volle eredare la benedizione, fu respinto perché non trovò luogo a pentimento, sebbene la richiedesse con lacrime. Allora, vedete, abbiamo questo personaggio meraviglioso, meraviglioso si fa per, insomma, nel senso che la scrittura ce lo metti davanti con delle tinte ben nette. Cioè, questo era il primogenito del figlio di Abramo, cioè, come il figlio di Abramo? Isacco. Era il primogenito che doveva eredare come primogenito la benedizione, cioè la facoltà di trasmettere la fede, la grazia a tutta la famiglia. Ma lui pensava solo a divertirsi, a sposarsi con delle donne che erano pagane, lui pensava solo a cacciare, era un bravo cacciatore, non pensava ad altro. Quindi, quando Giacobbe, suo fratello, nato da un parto gemellare, ma secondo, che non aveva diritto alla primogenitura, lo sostituì e si camuffò da Esaù e gli presentò una pietanza, quando col consiglio della madre che aveva ricevuto messaggi dal cielo celesti che il secondo regnerà sul primo, cioè la madre aveva ricevuto un messaggio fin dalla nascita di questi bambini che diceva che il secondo regnerà sul primo. Quindi quando si trovò la moglie di Isacco cieco, si trovò a gestire il passaggio della benedizione, che e suo marito che confidava di benedire Esaù, lei camuffò Isacco da Esaù con delle pelli, perché Esaù era molto peloso, e fece in modo che lui fosse benedetto al suo posto. Questa situazione fece sì che questi due fratelli, soprattutto Esaù, prese in odio Giacobbe in un modo tremendo e pensò alla prima occasione di ucciderlo. Cioè, questa situazione fu conosciuta e gestita dalla famiglia, per cui anche Isacco, quando Esaù cercò di riavere la primogenitura, lo dice qui, poiché voi sapete che quando più tardi volle eredare la benedizione fu respinto perché non trovò luogo a pentimento. Vedete, cioè, queste parole, cioè, per avere la grazia ci vuole il pentimento, ci vuole l'umiltà, ci vuole la fede. Se no, anche fra marito e moglie ci possono essere delle situazioni che dividono le persone gli uni dagli altri. Quindi abbiamo bisogno di questa magnifica grazia che invece in boccio ricevette Giacobbe invece di Esaù. E non per niente Esaù, quando fu benedetto più tardi, fu chiamato Israele, e il popolo ebreo si chiama il popolo di Israele, e il Dio del popolo di Israele si chiama il Dio del popolo di Israele. Vedete? Cioè, la grazia viene da lontano, la grazia viene da lontano, è un frutto celeste che deve sbocciare nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nelle relazioni fra di noi, proprio perché il Signore lo ha decretato. E allora io pensavo di condurvi a vedere nell'Antico Testamento cosa dovette fare Esaù per far fronte al fatto che il fratello l'aveva preso in odio e lo voleva uccidere. In Genesi, andiamo in Genesi, allora il Signore, che sa tutto di noi, porta molta pazienza anche coi credenti, perché Giacobbe, allontanatosi dalla casa paterna, essendo andato dalla tribù dei fratelli di sua madre, non era uno stinco di santo e si trovava a vivere con delle persone che erano piuttosto rognosette, ecco. Quindi la sua dimora in questo paese cominciò con delle difficoltà, perché si innamorò di una figlia di Labano, e Labano gli fece sposare nascostamente, ci fece sposare la figlia più vecchia invece della sposa che lui voleva. Quindi si trovò subito a non sperimentare la grazia. Perché? Perché nel suo spirito non c'era ancora quella fede e quella grazia che il Signore voleva che avesse. Quindi questa situazione fece in modo che Giacobbe lavorò presso Labano per molti anni, per poter poi sposare, dopo aver sposato la figlia più anziana, per sposare anche la figlia che lui amava, che si chiamava, qualcuno me lo dirà, Rachele. Ecco, allora, avete capito che da quest'uomo, che essendo presso uno suocero doveva lavorare, doveva stare di notte a gestire i greggi, doveva lavorare con perizia. E infatti lui nel suo lavoro rese ricco suo suocero, facendo prosperare il greggi, eccetera, ma soffrì molto. E poi arrivò un punto che ci fu una crisi fra lui e suo suocero. E questa crisi, lui disse a suo suocero: io fino adesso ho lavorato per te e per il tuo gregge, adesso tu mi devi una ricompensa, ho sposato le tue figlie hanno diritto a una dote, allora io dividiamo i greggi e in modo che io abbia un qualcosa di mio, perché fino adesso ho lavorato solo per te. E anche le mogli erano contente, perché avevano dei figli, stavano partorendo con abbondanza 12 figli che rappresentano poi le 12 tribù. E quindi è meraviglioso vedere come questa vita si svolse questo discorso di Esaù fece sì che si creò una frizione fra il suocero e i figli del suocero e Giacobbe. E si arrivò al punto che Giacobbe non ne poteva più di sopportare questa situazione. E allora cominciò a pregare il Signore di farlo di dargli una parola. E il Signore gli diede una parola. Genesi 30. Versetto 30-22. Iddio si ricordò anche di Rachele, e Iddio esaudì e la rese feconda, ed essa concepì e partorì un figliuolo e disse: Iddio m'ha dato il mio, ha tolto il mio obbrobrio. e gli pose nome Giuseppe, dicendo: l'Eterno m'aggiunga un altro figlio. E dopo che Rachele ebbe partorite Giuseppe, Giacobbe disse a Labano: dammi licenza che io me ne vada da casa tua, nel mio paese. Dammi le mie mogli per le quali io t'ho servito e i miei figliuoli, e lasciami andare, poiché tu ben conosci il servizio che ti ho reso, prestato. E Labano disse: se ho trovato grazia agli occhi davanti a te, rimani, perché giacché credo indovinare che l'Eterno ti abbia benedetto per amor tuo. Poi disse: fissami il tuo salario e te lo darò. Giacobbe gli disse: tu sai in qual modo io t'ho servito e quale sia diventato il tuo bestiame nelle mie mani, poiché quel che avevi prima che io venissi era poco, ma ora si è accresciuto oltremodo, e l'Eterno t'ha benedetto ovunque e io ho messo piede. Ora, quando lavorerò ancora per la mia casa? E Labano disse: Labano gli disse: che ti darò io? Giacobbe rispose: non mi dar nulla, acconsenti a quel che sto per dirti. Io pascerò di nuovo i tuoi greggi e n'avrò cura. Passerò quest'oggi in mezzo a tutti i tuoi greggi, mettendo da parte fra le pecore ogni agnello macchiato e vaiolato e ogni agnello nero, e di fra le capre le vaiolate e le macchiate, e quello sarà il mio salario. Allora prese una parte di greggi, decisero di spartirsi una parte di gregge. Naturalmente, cosa successe? Successe che il Signore, siccome aveva riguardo per Giacobbe, fece prosperare enormemente il gregge di Giacobbe, e invece il suocero si trovò svantaggiato, al che alla volta successiva, al capitolo 31, versetto 3, l'Eterno disse a Giacobbe: torna al paese dei tuoi padri, al tuo parentado, e io sarò teco. E Giacobbe mandò a chiamare Rachele e Lea perché venissero ai campi presso il suo gregge, e disse loro: io vedo che il volto di tuo padre non è più verso di me quello che di prima, ma il Dio di mio padre è stato meco, e voi sapete che io ho servito il padre vostro con tutto il mio potere, mentre vostro padre mi ha ingannato e ha mutato il mio salario 10 volte, ma Dio non gli ha permesso di farmi del male. Quando egli diceva: i macchiati saranno il tuo salario, ecco, il gregge figliava agnelli macchiati. Quando diceva: gli striati saranno il tuo salario, il gregge figliava agnelli striati. Così il Dio ha tolto il bestiame a vostro padre e l'ha dato a me. Allora, vedete, comunque la grazia funzionava già per questa famiglia. Ma quello che avverrà da adesso in avanti era il problema che, andando via in disaccordo dal suocero e dovendo poi affrontare Esaù, che lo voleva uccidere e che era rimasto in possesso di tutto il patrimonio di Isacco, hai capito? Lui da un problema ne doveva poi affrontare due: Labano che lo inseguiva e il fatto che poi Esaù doveva affrontare Esaù. Quindi è meraviglioso vedere come il Signore entra in questa diatriba familiare per benedire Isacco perché si è umiliato. Isacco ebbe una... Giacobbe ebbe un incontro col Signore e il Signore lo redarguì e lui dovette abbassare la cresta. Ecco, sempre al versetto 31, l'angelo di Dio gli disse nel sogno: Giacobbe, io risposi, eccomi, ed egli alza gli occhi e guarda. Ah no, non è questo che cercavo, questo riguarda ancora il gregge. Volevo arrivare all'angelo a Peniel, 32:24. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui sul far fino allo spuntar dell'alba. E quando quell'uomo vide che non lo poteva vincere, gli toccò la commessura dell'anca e la commessura dell'anca di Giacobbe fu slogata mentre quello lottava con lui. E l'uomo disse: lasciami andare che spunta l'alba. E Giacobbe: non ti lascerò andare prima che tu m'abbia benedetto. E l'altro gli disse: qual è il tuo nome? Ed egli rispose: Giacobbe. E quello disse: il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, poiché hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. E l'Eterno gli disse: De, palesami il tuo nome. E quello rispose: perché mi chiedi il mio nome? E lo benedisse quivi. E Giacobbe chiamò quel luogo Peniel, perché disse: io ho veduto il Dio a faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata. Il sole si levava come egli ebbe passato Peniel e Giacobbe zoppicava dell'anca. Per questo fino al di d'oggi gli israeliti non mangiano il nervo della coscia che passa per la commessura dell'anca, perché quell'uomo aveva toccato la commessura dell'anca di Giacobbe al punto del nervo della coscia. Ma quell'uomo chi era? Era Gesù prima che venisse sulla terra, cioè è una figura di Dio, era una figura di Dio. Quindi, perché quest'uomo da questo momento cambia completamente il suo modo di relazionarsi con gli uomini che lo avevano in odio. Cambia. Perché? Perché avendo rinnegato se stesso alla presenza di Dio, lui acquista un cuore di gratitudine, di perdono verso gli altri, acquista uno spirito di carità che fa in modo che il cielo scende sulla terra con delle benedizioni. Da quel momento in poi il Signore poté benedire Giacobbe perché Giacobbe perdonò lo suocero e perdonò il fratello, cioè si rese conto che nella sua smania di arricchire col gregge del suocero, lui aveva peccato contro Dio. C'era qualcosa che non andava, c'era qualcosa che il Signore non accettava e per questo gli aveva mandato quest'uomo che è una figura di Cristo perché lui si ravvedesse. E lui si ravvide e il Dio gli disse: io ho veduto il Dio faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata. Se leggete a modo, c'è un passaggio qui al versetto 32 che cambia tutta la situazione della vita di Giacobbe, del popolo di Israele e di tutto. C'è una situazione che fa sì che noi vediamo come la grazia prospera solo se noi confessiamo i nostri peccati naturali e desideriamo che col cuore di Dio di relazionarci col prossimo. Questa situazione che abbiamo letto venne dopo che lui si era riconciliato con Labano, che è al versetto 32. Quindi lasciamo perdere Labano e invece andiamo a considerare Esaù, al capitolo 33 della Genesi. Riconciliazione di Giacobbe con Esaù. Giacobbe alzò gli occhi, guardò, ed ecco che Esaù veniva avendo seco 400 uomini. Aveva appena il Signore lo aveva liberato da Labano, adesso c'è Giacobbe, c'è Esaù che gli viene incontro con 400 uomini armati. Allora cosa fa questo Giacobbe che aveva capito il percorso della grazia? Cosa fa? Allora divise i figli fra Lea, Rachele e le sue due serve, eccetera. Ed egli, versetto 3, ed egli stesso passò dinanzi a loro, si inchinò fino a terra 7 volte, finché si fu avvicinato a suo fratello. E Esaù gli corse incontro, l'abbracciò e gli gettò e lo baciò e piansero. E Esaù, alzando gli occhi, vide le donne e i figliuoli e disse: chi sono questi che hai teco? Giacobbe rispose: sono i figliuoli che Dio m'ha aggiunto, ma compiaciuto di dare al tuo servo. Allora le serve s'accostarono esse e i loro figliuoli e si inchinarono. E s'accostarono anche Lea e i figliuoli e si inchinarono. Poi s'accostarono Giuseppe e Rachele e si inchinarono. Ed Esaù disse: Che ne vuol fare di tutta questa schiera che ho incontrata? Perché gli aveva mandato incontro dei branchi di pecora in dono. Cioè questo Giacobbe fu talmente cambiato dall'incontro con quell'uomo divino che a un certo punto mandò davanti dei greggi, invece di tenere tutto per sé, mandò dei regali incontro a Esaù, sicché quando Esaù, qui in questo passo del 33 che abbiamo letto, arrivò, si era rabbonito, non pensava più. Dio aveva operato in Esaù perché perdonasse Giacobbe. Vedete quello che succede nella vita degli uomini se noi invochiamo questa stupenda grazia di cui spesso cantiamo i canti. Cioè se noi confessiamo i nostri peccati e ci mettiamo nelle mani di Dio veramente, questa stupenda grazia viene a noi in modo che la vita di grazia che è cominciata più sommessa diventa magnifica, perché Giacobbe poi, coi suoi figli, dovette andare in Egitto perché il Signore fece venire quella carestia tremenda, per cui il grano era solo in Egitto e là c'era Giuseppe che era stato venduto dai suoi fratelli, che aveva come esperto agricoltore aveva disposto le cose in modo adeguato, perché non solo l'Egitto ma tutti i popoli vicini, compreso Israele, potessero sopravvivere a questa grande carestia. E così ci fu un'altra stupenda grazia. Qual è questa stupenda grazia? Che i dodici principi figli di Giacobbe in Egitto, essendo schiavi, dovevano stare uniti, non avevano modo di sparpagliarsi, ma essendo schiavi e sfruttati dai faraoni dovevano stare uniti insieme, e si formò in questi 400 anni un popolo ben compatto sulle tradizioni della Bibbia, della parola di Dio. E questa è la grazia magnifica che noi vediamo nella Scrittura, che la stupenda grazia che noi possiamo sperimentare in tutti i momenti della nostra vita. Però questa grazia viene a noi solo se perdoniamo coloro che ci hanno fatto del male, coloro che ci stanno attorno e che ci hanno anche odiato. Dobbiamo prendere in mano questa realtà spirituale che il Signore ci mette davanti, della grazia che scende dal cielo solo se noi abbiamo pietà, se noi perdoniamo. Io a questo punto, per terminare il mio messaggio, vorrei parlarvi di quel film che abbiamo visto tutti, anche a Anzola, cioè War Room. Cioè, quel libro lì, cioè io vidi il film e l'ho anche comprato, devo dire. Ma ho comprato il libro e grazie a Dio era fatto bene. E allora ho capito il problema di quel voltafacce che c'è anche lì, nella situazione fra moglie e marito che stavano per separarsi e che avevano una bambina di 12 anni che era trascurata. Il matrimonio era sull'onda di essere sconfitto dal peccato di entrambi, ma poiché l'anziana signora Miss Clara era riuscita a far comprendere a Elisabeth cosa doveva fare per avere la grazia di Dio, e cosa doveva fare? Doveva perdonare il marito di tutte le angherie che aveva fatto e per perdonare anche il proprio cuore, che era pieno di rancore verso il marito che non si comportava realmente. Perché? Perché essendo sposati, il Signore li considerava una cosa solo. Il fatto che moglie e marito fossero in lotta con una figlia era una tragedia per il cielo. Era una tragedia. Solo quando questa donna, solo quando Elisabeth si accorge che per avere grazia deve perdonare il marito, e si accorge di essere anche lei una persona che ha bisogno di perdono, la grazia viene. Quindi è una cosa meravigliosa. Noi dobbiamo, in questo tempo meraviglioso degli ultimi tempi, tornare alle cose primiere della nostra fede, che sono quelle della stupenda grazia, che Cristo è morto per questo. Cristo è morto per poter Lui entrare nella nostra vita, nelle nostre vicende personali e sconfiggere Satana, mandarlo via dalle nostre case, mandarlo via da noi stessi e dalle nostre case. Se non entriamo in questa stupenda grazia, confessando non solo, non sempre additando il peccato negli altri, ma additandolo in noi stessi, noi non abbiamo grazia. Perché Gesù viene in noi, come è venuto in Giacobbe, spero che leggerete meglio di quel che non ho fatto io la storia di Giacobbe, ma anche lì il Giacobbe si intuisce che ha dovuto confessare i suoi peccati. Allora il cielo è venuto in aiuto. Allora la grazia, stupenda grazia, ha fatto sì che il popolo di Israele progredisse. Perché noi rimaniamo dei peccatori. Noi rimaniamo dei peccatori. Rendiamoci conto che noi di per noi stessi rimaniamo peccatori tutti i giorni della nostra vita. E il nostro cuore deve essere continuamente purificato dai nostri peccati, confessando non solo quello che vediamo negli altri, ma quello che è in noi. Allora Gesù viene pieno di grazia e di amore. Solo così Gesù scende dal cielo e sconfigge Satana nella nostra vita. Se vogliamo nella nostra vita aver del bene, nelle nostre famiglie, nei nostri figli, che purtroppo vivranno in un mondo che è spaventoso per la fede, hai capito? Dove Satana ormai sta distruggendo tutto quello che il Signore ha creato dell'uomo, hai capito? Noi abbiamo bisogno di questa stupenda grazia tutti i giorni della nostra vita, nelle nostre famiglie di credenti. Io non so come siete messi, ma però io vedo molte persone che non hanno i familiari con sé qui. O non sono solo io che non ho i familiari, ce ne sono anche parecchi altri. Allora, come si fa ad andare avanti in questa situazione se pensiamo forse di poterli convertire noi? Solo in Cristo, noi dobbiamo appellarci alla stupenda grazia di Gesù, che un dì morì per noi e che è disposto, se noi abbiamo questo amore per Lui e secondo la Scrittura, perché questo libro rimane la verità. Gesù è verità, come è verità la Scrittura. Quindi è qui che noi troviamo il nucleo reale della stupenda grazia. Quando cantiamo stupenda grazia, dopo dovremmo fermarci e dire: ma come posso avere questa stupenda grazia? Come posso rimediare alle cose sbagliate che ho fatto in famiglia, in questo e in queste cose, come Giacobbe? Perché Giacobbe, sì, si era convertito, se aveva la benedizione, ma non si era comportato bene. Al punto che suo fratello, pur avendo lui acquistato, secondo la Scrittura, la benedizione, suo fratello l'aveva odiato. Allora lui doveva rientrare in se stesso e confessare: Signore, io anche involontariamente ho peccato, in qualche modo ho peccato, c'è qualcosa che non va nella mia vita, io voglio confessarla. Ci sono qui delle persone che hanno pregato e sono stati guariti dal vizio del fumo in un momento, ma non pregano per aver la liberazione da un peccato che lo vogliono mantenere nella propria vita. Ma come? Sei stato... Il Signore t'ha tolto il vizio del fumo, t'ha tolto il vizio del bere, t'ha tolto questo, t'ha tolto quello, e tu ti vuoi tenere un peccato che e allora la stupenda grazia non viene. Perché siamo rattristati delle volte? Preghiamo gli uni per gli altri, non con spirito di giudizio, ma con spirito di carità, mettendoci davanti a uno specchio intanto per noi stessi, in modo che la nostra coscienza sia pura, perché la coscienza è pura solo se noi confessiamo tutti i peccati che sappiamo e li sappiamo. Allora, se invece Giacobbe sapeva di aver fatto qualcosa di sbagliato con Esaù, non si era pentito e il Signore ha avuto pietà per i suoi. Ma voglio dire, ma noi nella nostra vita non abbiamo niente da confessare, non abbiamo niente da portare alla croce per avere grazia? Tutti abbiamo bisogno di grazia, tutti, in tutte le nostre famiglie abbiamo bisogno di grazia, e io prima di tutto, con questa figlia che mi ritrovo a 43 anni, a 44 anni, che non sa niente della scrittura, sembra ben intenzionata, io la sto cercando di parlarle dell'amore di Dio, e così. Quindi anche voi avrete i vostri problemi con i vostri figli. Vedo Kerem e Sabane quanto pregano per i loro figli, vedo quante situazioni ci sono in noi. Dobbiamo pregare gli uni per gli altri. Se vediamo dei fratelli tristi, se vediamo delle persone che sono nella sofferenza, dobbiamo pregare per loro ancora di più, in modo che la Chiesa sia unita proprio nella carità e nella grazia di Dio in Cristo Gesù. Amen.